Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.
Un caro saluto, un benvenuto nel nostro incontro settimanale di Ma chi te lo fa fare? Sono Luciana insieme con voi e oggi ancora una volta apriamo una finestra sull'emergenza ucraina e in particolare su quello che si sta facendo qui nel nostro territorio. Allora abbiamo il piacere di avere due amici, nostri ospiti oggi qui in presenza, qui insieme con noi, che ci racconteranno quello che loro stanno facendo insieme per l'Ucraina. Allora, per la nostra radio è molto importante far emergere la solidarietà che si sta facendo in questo periodo e poi ci teniamo tantissimo appunto anche a poter diffondere un messaggio di pace e di speranza proprio in questi giorni così terribili. E allora con tanto piacere do il benvenuto e il bentornato a Marco Oggiano della comunità di Sant'Egidio, che si è portato anche un amico della parrocchia di San Bortolo, Fabiano. Ben arrivato fra di noi. Ben arrivato fra di noi.
È un piacere essere qui da voi.
Ecco, allora Marco lo conosciamo già, in tante occasioni, abbiamo potuto sentire i suoi racconti sugli impegni della comunità di Sant'Egidio. Sappiamo quanto questa comunità è impegnata verso gli ultimi più bisognosi e anche adesso impegnatissima proprio verso l'Ucraina. Allora, invece Fabiano lo conosciamo un po' di meno, diciamo, perché adesso ti vediamo insieme alla comunità di Sant'Egidio per queste emergenze. Ti presenti un po' tu, dai,
Vabbè, la parola subito. Vabbè, allora sto collaborando con Marco come parrocchia di San Bortolo, perché essendo un po' il punto di riferimento della comunità ucraina a Rovigo, abbiamo la chiesa ortodossa che è ospitata lì nella cappella nostra, la cappella San Gregorio a San Bortolo, facciamo un po' il punto di riferimento e con lui stiamo facendo sinergia proprio per riuscire ad aiutare quante più persone possibili, sia qui in Italia che indirettamente in Ucraina, che anche in Ucraina.
Quindi tu sei stato coinvolto fin da subito, diciamo, o trascinato dalla forza di Marco?
La parola trascinato è proprio azzeccatissima, perché io sinceramente non avevo nessuna intenzione di coinvolgermi perché in questo progetto, però poi Marco è stato bravo e in teoria io sono il fornitore dei cartoni per spedire la merce e quindi... mi chiamano per dirmi se posso portargli un po' di cartone, qualche pacco di cartoni. Gli ho portato la prima sera, la seconda sera, la terza sera. Sono 3 settimane che continuo ogni sera a portare cartoni, mi pare. Quindi...
E non è poco, vero Marco? No, il cartone è fondamentale in questo periodo.
Perché abbiamo bisogno di l'attrezzatura giusta, no? Per riempire le scatole con gli aiuti, come diceva Fabiano, ovvio. Poi dopo alla fine una persona si fa anche trascinare e anche coinvolgere anche a livello emotivo, perché poi noi vediamo la realtà di queste persone che effettivamente ci strazionano il cuore.
Certo, allora Marco, davanti a questa realtà così straziante c'è stato subito il bisogno di intervenire e anche di fare rete. Voi siete proprio un esempio di come sia importante fare rete in questi momenti. Allora tu sei anche un trascinatore, Marco.
Sì, è un anchorman, veramente.
Sì, dai, l'abbiamo definito così.
Veramente adesso sto diventando dipendente da questa situazione, perché non puoi dir di no davanti a certe... E lui è stato bravo a mettermela sul piano giusto e...
E ti ha preso anche il cuore. Diciamola.
Diciamo che mi ha preso il cuore, lo posso dire comunque, certo. Quando vieni a contatto con certe situazioni e vedi la disperazione di certe persone, capisci che realmente quelli che sono i tuoi problemi effettivamente sono cose che te le risolvi tranquillamente, c'è chi è veramente messo peggio di noi. Io racconto sempre quella della bambina ucraina in cui aveva la guerra negli occhi. E questo non puoi dir di no, cioè capisco quando vedi queste situazioni, cioè veramente ti creano dipendenza. Io vado al lavoro in ufficio, non vedo l'ora di venire via per veramente dare una mano, perché lì ti rendi conto cosa vuol dire essere utile?
Fabiano, grazie per queste parole. Un po' hai già risposto a delle mie domande che ti volevo fare, ma tu sai che questo programma si chiama Ma chi te lo fa fare? Quindi ecco, ci hai già aperto una bella finestra su come il bisogno degli altri ti abbia coinvolto, ti abbia dato delle motivazioni per metterti all'opera in questo periodo. E allora, voi siete qui proprio per raccontare cosa avete iniziato a fare, come state portando avanti adesso le raccolte, gli aiuti, l'assistenza ai profughi. Marco,
eccomi, allora
parti.
Diciamo che dopo alcuni giorni che è iniziata la guerra, la comunità ucraina ospite da 2 anni alla parrocchia di San Bortolo ha chiesto un aiuto concreto a Don Andrea Parliero e Don Cristian, chiedendo se potevano fare delle raccolte da mandare nei paesi in guerra dove c'erano i loro parenti, i loro amici, i loro familiari. La richiesta è stata subito accolta da parte di Don Andrea e si è iniziato a fare una raccolta all'inizio di generi di primo soccorso, perché ritenevano giusto questo tipo di prodotto, perché avevano più bisogno di interventi a livello medico. Ed è partita questa raccolta che ha coinvolto tutto il quartiere di San Bortolo, ma non solo, ma anche in tutta la città è stato avvertito il bisogno di poter donare. Le prime 2 settimane sono andate alla grande, nel senso che abbiamo fatto partire oltre un bilico di 13 metri il primo, e gli altri sono stati altri 6 camioncini più piccoli, l'ultimo è arrivato pochi giorni fa, che ha portato gli aiuti. Come funzionano questi trasporti? Loro arrivano in Polonia, poi arrivano al confine con l'Ucraina fin dove possono arrivare, e da lì verranno coordinati da una volontaria della Croce Rossa che, chiamando i capigruppo delle città dove hanno più bisogno, distribuiscono tutto il materiale che noi abbiamo spedito, perché i nostri amici ucraini, comunque, che abitano già a Rovigo da tantissimi anni, hanno tanti ponti di persone che stanno lì e sanno la vera necessità, e quando mi dicono ma questa roba arriva, io posso confermarlo che arriva, ci testimoniano con video, con foto di questo materiale che parte da qui e arriva a destinazione.
Hai fatto bene, Marco, a mettere l'accento su questo tema, perché io sento, ecco, quando si tratta un po' di far leva sulla solidarietà delle persone, che ci viene sempre quel dubbio di dire ma arriveranno a destinazione? Ecco, e allora tu hai fatto bene a mettere in evidenza che siete riusciti a coinvolgere la comunità ucraina di Rovigo, la comunità ucraina in Polonia, e quindi il contatto è proprio diretto e gli aiuti arrivano sul posto. Ecco, scusa se ho voluto
hai fatto benissimo.
Ecco, rafforzare
fatto benissimo
questo
perché
pensiero.
È il dubbio, è la domanda più frequente che ci fanno, perché anche l'altra sera abbiamo incontrato gli scout di Polesella ed è una delle domande più: ma siete sicuri che tutto quello che spedite arriva a destinazione? Sì, siamo sicuri, perché altrimenti forse non saremmo qui a darci così tanto da fare.
Adesso diciamo che il trend di donazioni e di aiuti è un po' cambiato, nel senso che una parte che noi raccogliamo va in Ucraina, ma è pur vero che con tutti gli arrivi che stanno arrivando qui nel Polesi, nel Veneto, ma specialmente a Rovigo, c'è anche bisogno qui. Quindi noi abbiamo fatto una seconda raccolta affiancata alla prima, dove raccogliamo soprattutto generi per bambini di 0-5 anni, perché diciamo che la prassi attuale è che vengono mamme con bambini, questo diciamo è il target di arrivo qui. Cerchiamo di essere anche sul fronte della prima accoglienza, diciamo che abbiamo raccolto molte persone che si sono offerti di accogliere in casa propria le famiglie che arrivano. È un discorso molto non difficile da affrontare, però
delicato,
perché noi diciamo accogliamo le richieste di accoglimento, ok, e noi abbiamo già delle famiglie che devono essere accolte, ma c'è tutto un iter da seguire.
Immagino.
All'inizio quello sanitario, perché
documenti.
Covid comunque c'è ancora, tamponi e vaccini se c'è bisogno, ma anche la parte sanitaria dei bambini, perché tanti bambini purtroppo, non avendo un libretto vaccinale, si rischia che in un futuro ipotetico di inserimento nella scuola si rischia di non essere accolti. Ma perché? Perché ogni bambino, per essere inserito in un discorso scolastico, deve aver fatto le vaccinazioni, come l'abbiamo fatto per i nostri figli, eccetera eccetera. Quindi li seguiamo dal punto di vista sanitario, poi la registrazione alla prefettura, e dopo ci saranno dei momenti in cui noi facciamo un colloquio con le persone che ospitano, spiegandogli che l'accoglienza deve essere un'accoglienza dignitosa, nel senso che se uno si prende il carico di prendere una famiglia lo deve fare a 360 gradi e per tutto il tempo che occorre. Non è che possiamo dire sì solo il fine settimana, oppure no, io posso soltanto 3 giorni a settimana. Non sarebbe un'accoglienza dignitosa.
Bisogna rispondere a certi requisiti, diciamo, e quindi è importantissimo con questo colloquio e poi insomma anche arrivare all'obiettivo che le persone che arrivano devono trovare, appunto, anche questa accoglienza a 360 gradi.
Sì, poi se mi permetti di aggiungerti una cosa, che è vero che noi portiamo le famiglie nelle case ospitanti, ma non è che le lasciamo lì, c'è sempre un supporto, un cammino insieme, dove loro non possono arrivare, arriviamo noi. Nel senso, non lasciamo nulla al caso, ma aiutiamo anche le persone che ospitano a avere un supporto.
Ecco, non è mai bello fare i numeri, soprattutto in queste situazioni, ma quante persone, ecco, sono, giusto per avere le dimensioni anche del vostro servizio che state facendo, quante persone sono riuscite ad arrivare?
Allora, noi diciamo stiamo facendo un censimento, anche per non perdere insomma il senso delle persone che arrivano.
Infatti.
E finora siamo intorno alle 60-70 unità. Alcune, diciamo, sono passate tramite i centri di accoglienza della Caritas, per ovvi motivi, perché non è che tutti abbiamo degli appartamenti dove metterli, nel senso che comunque le disponibilità di solidarietà sono poche e stanno aumentando, per fortuna. Poi noi cerchiamo di alleggerire anche il centro d'accoglienza in modo che possano ospitare altre persone, come se fosse una via di passaggio, in poche parole. E sì, abbiamo tante famiglie da seguire, che seguiamo, non lasciamo nulla al caso, Luciana. Perché veramente vi racconto una storia
qualche storia di incontro.
Una famiglia di una mamma e due ragazzi, un sabato mattina si sono presentati davanti alla chiesa. Loro sono scappati da Kiev, hanno fatto un viaggio della speranza, un cammino lunghissimo, autostop, pullman, e l'ultima macchina dell'autostop l'ha lasciata davanti alla parrocchia, senza una meta. E Simonetta, che voi conoscete già della comunità di Sant'Egidio, se l'è trovata davanti. Quindi è stato anche un momento di azione immediata, perché queste 3 persone non sapevano cosa fare, non sapevano la lingua, quindi si è adoperata a portarli a fare il tampone e trovare un alloggio di fortuna, perché un sabato pomeriggio dove tutti erano chiusi, nessuno ti dava retta.
Si parla di emergenza, questa è proprio l'emergenza, bisogna esserci.
Diciamo che Simonetta c'ha uno spirito di iniziativa molto accentuato, infatti
certo.
L'ha portati a pranzo a casa sua, dice però poi dobbiamo sistemarli. Adesso loro sono ancora nel centro di accoglienza di Bosaro,
Porto Alegre,
però stiamo facendo di tutto per portarli in città, anche per l'inserimento a scuola. Poi lei è una psicologa, diciamo che è un aiuto anche per noi, perché lei si vuole mettere a disposizione per fare dei percorsi
per aiutare
a superare questo dramma.
Perciò
nel dramma sì. Lei si mette a disposizione anche per gli altri, e questo è un bel gesto.
È un bellissimo gesto, con emozione che ti sto ascoltando, questi racconti, perché così ci rendiamo conto anche un po' di quale siano le difficoltà, i problemi, le situazioni, ma anche la grandezza ecco, di questo momento che stiamo vivendo. Cosa dici, Fabiano? È un momento.
Io mi stavo emozionando perché
sì, infatti,
rispetto a quello che lui sta raccontando, poi noi ripercorriamo un po' tutto quello che in queste 3 settimane più o meno ci sta capitando. E io porto sempre l'esempio di quella bambina, che poi adesso la stiamo un po' aiutando. Io mi sono un po' più preso a cuore questa famiglia, e una mamma e una figlia che è sui 23, ha circa 23 anni e però la bambina ha 5 anni e vengono dalla regione, dalla prima regione che è stata bombardata a inizio della guerra.
Adesso sono qui a Rovigo?
Sono qui a Rovigo, sì. Sono, tra l'altro, possiamo dire, sono ospiti di una famiglia russa.
Ma che bello!
Che è la cosa più bella che è proprio un'esperienza che a me sta toccando tantissimo. E la bambina, la prima volta che l'abbiamo vista era un sabato mattina, c'era anche tu, sì, c'era anche Marco, e aveva, io dico sempre, aveva gli occhi della guerra. Cioè, i bambini giocavano, lei aveva questo cappellino bianco, stile anni 60, con il fiocchetto legato sotto il mento, e questi occhi che proprio ti erano, io li ho definiti gli occhi della guerra. I bambini giocavano e urlavano, lei si tappava le orecchie dalla paura. Io e mia moglie eravamo seduti a pranzo, no, ci guardavamo e no, non riuscivamo a mangiare, perché proprio è stata una cosa... Abbiamo fatto tutto con Marco per arrivare, insomma, alla fine abbiamo preso i contatti e stiamo andando avanti. Ed è difficile anche poter con lei, perché la bambina comunque... Cioè, sabato era lì che giocava, poi si è appassionata perché mia moglie fa dei braccialetti con gli elastici. Io non avrò dato una ventina, ma non sono riuscito a farmi dare il 5. Cioè, era terrorizzata.
Terrorizzata
però...
ancora, ci vorrà del tempo e anche dell'accompagnamento.
Sì. Parlavo con la ragazza che ce l'ha in che la ospita, mi diceva che però pian pianino vede dei segni.
Dei progressi, sì. Dei progressi. Io vi invito un po' a una pausa musicale, così un po' raccogliamo anche le nostre emozioni e poi continueremo la nostra conversazione. È interessantissimo questo di una famiglia ucraina ospitata da una famiglia russa. Proprio leggevo questa mattina di una bella realtà anche di una chiesa evangelica che si trova nelle Marche, una comunità composta di ucraini, quasi tutti i membri della comunità, ma ci sono anche molti russi. E cosa fanno? Stanno pregando insieme, pregando per la pace, e anche si attivano per aiutare. E questa guerra, sappiamo, ha anche molti confini così particolari rispetto proprio alla religione. E allora ci ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo la nostra conversazione. Ma chi te lo fa fare in questa giornata riprende la conversazione adesso con Marco e con Fabiano. Due persone che si stanno occupando dell'emergenza ucraina e qui stanno mettendo in atto delle azioni di solidarietà non da poco, come abbiamo potuto ascoltare prima, proprio qui a Rovigo. Allora, Fabiano della parrocchia di San Bortolo e Marco della comunità di Sant'Egidio si sono messi insieme, ma non sono soli, hanno, come detto prima, una grande capacità anche di fare rete con altri, perché di questo c'è bisogno. Allora, io adesso avrei una domanda così da porvi, perché ci avete ben detto quali e quanti siano i bisogni di questa emergenza. Ecco, noi come possiamo aiutare? Cioè, le cose più semplici che noi possiamo fare, che le persone possono fare?
Sì, diciamo che noi siamo presenti tutti i giorni, dalle 8:30-9 fino alle 17, ora io ho continuato, alla parrocchia di San Bortolo, esattamente nel chiostro degli Olivetani, dove c'è il Museo dei Grandi Fiumi, dove noi raccogliamo tutti i generi di primo soccorso, che possono essere bende, cerotti, garze, siringhe, lacci emostatici e tutto quello che riguarda il primo intervento. Noi prendiamo anche medicinali come la tachipirina e il paracetamolo e anche antibiotici, dove insomma le persone che riescono a fare questi acquisti, noi facciamo una raccolta molto mirata e raccogliamo gli alimenti a lunga conservazione, scatolame e tutto quello che riguarda il mondo del bambino dai 0 ai 5 anni, quindi pannolini omogenizzati, latte in polvere, eccetera eccetera, e anche i prodotti per l'igiene personale. Tutte queste cose verranno smistate da noi e tutti i volontari e verranno impacchettati e ove ce n'è bisogno.
E qui interverranno le scatole di Fabiano.
Le scatole di Fabiano, ecco, che sono non utili di più, sono perché sono, ma voi pensate che ogni scatola ha un suo perché, io non lo sapevo prima d'ora, cioè noi, lui ci porta delle scatole che sono adatte per gli alimenti, che sono una misura, per i vestiti c'è una misura. E effettivamente ci siamo resi conto che anche il caricare un camion con tutte scatole uguali ha un suo perché, perché entra più roba e si incastrano anche meglio.
Ecco, vedi, anche cioè, nelle piccole cose
e, sono
in queste situazioni sono importanti, perché poi le scatole poi bisognerà scrivere
tutto
che
in
sì, tracciato, mica non è semplice,
sì,
vero?
Sì,
non è
semplice. Posso raccontare l'aneddoto, quello del latte?
Certo.
Sì, dai.
Allora un sabato stiamo scatolando, perché è ovvio che scriviamo in italiano, però poi ci sono le ragazze ucraine che scrivono
in ucraino
in cirillico. Io volevo fare il figo, diciamo proprio così, gli ho detto adesso imparo a scrivere una parola e mi sono preso il latte, perché convinto che la parola latte, ho detto, sono 5 lettere, in ucraino sarà cortissimo, quindi faccio presto. Era la parola più lunga che ho visto scrivere sui cartoni, ho fatto una figura.
Però c'era un po' di impegno, dai.
Sì,
no?
Ce l'abbiamo messo e abbiamo provato a scrivere il pomodoro.
Pomodoro, sì.
Che si scrive tomato.
Che scambi, anche nella lingua.
Il bello di tutto ciò che poi dopo, durante queste raccolte, insomma, c'è un clima anche spensierato tra le donne, signore ucraine, anche noi cerchiamo di distogliere anche un po' l'attenzione dai loro problemi, dai loro pensieri, perché io ho assistito almeno a delle videochiamate molto 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 pesanti di mamme che chiamano i figli che stanno in guerra e lacrime
magari,
e dolore.
Io ieri ho assistito invece alla famiglia, quella dei bambini, con i 3 bambini della mamma che riusciva a mettersi in contatto col papà.
Che storia, ogni storia è proprio è un mondo ed è un mondo difficile. Sì. Avete detto medicinali, alimenti, prodotti per bambini, possiamo portarli lì presso la parrocchia di San Bortolo. E poi Marco o Fabiano, chi di voi vuol rispondere, per fare anche qualcosa di più impegnativo, per essere preparati per l'accoglienza. Cioè ci si può proporre,
sì, diciamo
c'è un
che,
percorso da seguire come dicevate.
Allora,
però
noi
ecco,
raccogliamo tutte le persone che abbiano la voglia, l'impegno e il desiderio di poter accogliere delle persone in casa. So che è un argomento molto delicato, anche perché accogliere degli sconosciuti in casa, perché alla fine non è che ci conosciamo, è un passo importante, ma da noi gestito e coadiuvato in modo molto preciso, puntuale e sicuro. Ecco, ribadisco sicuro, perché non lasciamo nulla al caso, seguiamo le persone che arrivano qua con un trattamento sanitario molto meticoloso, ma perché il Covid è purtroppo ancora una pagina aperta e quindi non possiamo mai rischiare, ma per quanto riguarda la parte sanitaria li seguiamo dall'inizio fino a che c'è bisogno. Noi prendiamo i contatti con le persone che vogliono ospitare, ci sarà un piccolo colloquio, come diciamo, no? Per spiegare le modalità e l'iter da seguire per accogliere, perché come ti dicevo l'accoglienza è un'accoglienza dignitosa, perché tutte le persone hanno un vissuto, una storia, hanno un volto e hanno bisogno di essere aiutate anche a livello psicologico.
È una sensibilità.
È una sensibilità.
È una sensibilità. Quindi sì, io faccio un po' un appello, ecco,
sì,
a chi ci sta ascoltando verso questa necessità, ecco, di essere anche pronti, di fare un passo importante, insomma, verso l'accoglienza di qualche persona che ha così bisogno. E se questo succede, basta mettersi in contatto con voi, insomma, no?
Sì, quindi, o vengono anche alla parrocchia, poi si trovano là.
Sicuramente, e poi si inizia un po' anche una conversazione a riguardo. Benissimo, allora raccolta, accoglienza, ci sono progetti, viaggi in programma a breve?
Il mio incubo,
ecco, che ti vedo Fabiano che qua continui a prendere appunti,
io sto prendendo
appunti sulle cose,
sì, perché io ho 3 numeri
infatti
che mi stanno ossessionando da una settimana, che sono 1360 240 260 e sono le dimensioni del bilico che dobbiamo riempire.
Oh, ma c'è questo bilico? Avete
bilico,
un bilico, cioè, a disposizione?
Abbiamo un'azienda di Santa Maria Maddalena che ci ha dato la disponibilità di avere un bilico con la disponibilità anche degli autisti per poter andare in un weekend a consegnare quello che raccogliamo.
Una bella generosità, la sottolineiamo.
Sì, visto che comunque diciamo che un viaggio costa sui 1800 euro, perché bisogna anche dirlo, perché comunque ci sono circa 1000 euro di autostrada solamente per arrivare là, e anche lì purtroppo la difficoltà che troviamo, perché sembra una cosa semplice, ma non abbiamo canali per poter arrivare. Per esempio, si potrebbe anche fare un regolamento dove poi questi mezzi che portano aiuto viaggiano con delle agevolazioni, che non pagare il pedaggio, ma purtroppo attualmente la
questo non c'è.
La situazione è questa e noi dobbiamo fare altro che prenderne atto ed adeguarci. L'obiettivo è quello di spedirlo per il 25 aprile. In teoria dovrebbe partire il venerdì prima, mi sembra sia il 23.
Sì.
Il 23, e dopodiché dovrebbero ritornare. Lo vorremmo abbinare lì perché così almeno gli autisti hanno un giorno in più di vacanza per poter rientrare, perché ci regalano proprio la disponibilità di poter andare. E così gli daremo anche l'opportunità di non dover fare tutto in velocità, perché comunque mi pare siano tre o quattro autisti
sì,
autisti con il mezzo, quindi vuol dire che arriveranno senza mai fermarsi a destinazione a Varsavia, poi dopo scaricheranno e torneranno indietro senza mai fermarsi.
Sicuramente vi aspetta un periodo di lavoro.
Sì,
l'idea
è quella, ecco, stavo guardando un po' il calendario, di riuscire a raccogliere tutto per il 22 di aprile, che è un venerdì. Riuscire a caricare il venerdì sera, giusto? Correggimi se sbaglio.
Sì, sì, sì.
E farlo partire già in ci impiegano circa 25 ore,
25-30 ore.
20 ore con un furgone, scaricare e tornare indietro per il 25 aprile.
E che questo poi coincide con la Pasqua ortodossa, il 24. Esatto.
Ecco, quindi anche una data che ha un significato. È molto importante. Allora bisogna darsi da fare in questo periodo per le raccolte.
Esatto, io volevo anche sottolineare una cosa, che l'impressione che abbiamo anche con, penso anche Marco condivida questa idea, che più andiamo avanti, più ci stiamo abituando a questo clima di guerra.
Ecco, questa è una brutta abitudine.
Ed è un po', diciamo, mi ci metto in mezzo anch'io, perché comunque in prima persona stiamo andando verso... dopo un po', prima siamo carichi di entusiasmo, partiamo, le prime due settimane, cioè non riuscivi neanche a gestire il materiale che arrivava da qua. Adesso pian piano, almeno io noto che ci si sta abituando,
ormai
come un po' con il Covid, no? Con il Covid siamo partiti e poi ci siamo abituati, adesso ci stiamo... Io ho questa impressione, quindi vorremmo un attimo...
Bisogna un attimo riprendere un po' l'entusiasmo iniziale, almeno la generosità, diciamo, che è stata dimostrata all'inizio. Quindi ben venga che riusciamo a parlarne di queste cose,
certo,
che bisogna farle emergere. Io spero tanto anche, insomma, che qui a Rovigo, piccola città, queste cose ci si dia un bel risalto. Purtroppo, come dicevi tu, Fabiano, ci si fa un po' l'abitudine, perché ormai la guerra è giunta ad oltre un mese dal suo inizio, ecco, mentre noi qui stiamo parlando, ecco, e non è poco un conflitto di questi in questi termini, che dura così tanto, con tanto dolore, tanta sofferenza. Allora, come possiamo così concludere la nostra conversazione, se non appunto che un bel riferimento, come diceva Fabiano, quello di non fare l'abitudine, di non calare un po' di entusiasmo nella generosità, questo lo vogliamo fare. Cose piccole, cose semplici anche possiamo farlo, come aiutare la raccolta di medicinali, alimenti, materiale per bambini, e poi anche fare un passo verso l'accoglienza, maturare anche un po' di più questa idea, perché abbiamo bisogno. è una parola,
e soprattutto ricordarsi tre numeri: 1360, 240 e 260, che li dobbiamo riempire.
È per te,
sono 85 metri cubi.
È per te un bel obiettivo.
Io sono proprio quando mi punto su
ma
qualcosa,
c'è bisogno
sono,
di questo, c'è bisogno anche ovviamente di saperla gestire, no?
Certo, una, certo, non è facile, però
la cosa.
Devo dire che Rovigo risponde bene.
Sì.
Risponde bene anche nelle piccole cose, non serve un gesto eclatante, basta anche una confessione di tachipirina che dato con il cuore è utile, anche un pacco di biscotti, un pacco di pannolini, non è che chiediamo il mondo, la luna, non chiediamo niente, chiediamo un piccolo accorgimento che magari per noi è niente e per tanti può essere molto.
E messo insieme appunto,
certo,
ad altre
gocce
piccole
mare,
cose, esatto, possono riempire
un camion
un tir.
I pacchi possono riempire un camion.
Io dico sempre che uno a testa entra in famiglia
certo.
Ecco, e come cioè vedendola anche dalla parte un po' dei volontari, ci sono persone che dedicano del tempo, che stanno lì insieme con voi. C'è una buona risposta.
Guarda, noi abbiamo
da questo punto di vista,
diciamo, dei momenti della giornata dove transitano parecchi volontari, dipende anche dalla loro disposizione, chi lavora. Ecco, per esempio, le signore ucraine che lavorano a Rovigo, la maggior parte sono badanti, quindi loro hanno degli orari, che ne so, all'ora di pranzo vengono due signore, poi si danno il cambio perché magari alle tre staccano altri due. Insomma, c'è anche una forte collaborazione, ma anche un senso di aiuto profondo di questa comunità, che veramente si dà da fare in modo concreto, faticoso. Perché è anche faticoso, insomma, lavorare, venire là a fare questo lavoro e poi ritornare a lavorare, perché poi dopo tornano al lavoro, perché sono badanti H24,
avranno le due ore
di riposo
giornaliero,
vengono là, certo. Chiunque vuole aiutare si può presentare di propria sponte nelle nostre postazioni, e qualcosa da fare ce l'abbiamo sempre.
Ecco, allora io direi che andiamo verso la conclusione del nostro incontro, però mi farebbe tanto piacere, farebbe piacere alla nostra radio, alla nostra redazione, potervi ritrovare per raccontare appunto l'esperienza di questo tir. Ecco, cosa poi anche succederà, no,
adesso
in questo...
facciamo il punto per vedere, può darsi che da qui al 25 abbiamo bisogno di fare un altro
sicuramente noi siamo qua, vi aspettiamo. Grazie intanto per questo tempo che ci avete dedicato, e mi piace concludere con le parole di Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, che poi adesso è molto impegnato proprio su questo fronte. La comunità di Sant'Egidio opera anche lì, sì, in Ucraina già da molto tempo, e lui in una recente intervista ha detto proprio questo: non bisogna perdere tempo e vite umane, con la guerra bisogna fare presto.
Esatto.
E voi ci avete proprio raccontato che è adesso che bisogna fare qualcosa, è adesso l'emergenza, è adesso che ci dobbiamo mobilitare. Grazie per il servizio che fate, e un abbraccio, un saluto. Grazie. Fabiano, e ai nostri amici ascoltatori, come
Io
lo fai?
Vi ringrazio tutti per quello che farete da oggi al 25 aprile, e chiudo sempre con il mio motto è: se vuoi puoi.
Grazie.
E quindi
mi prendo nota di questo perché è importante per ma chi te lo fa fare.
Io sì, come mi unisco a Fabiano nel ringraziamento innanzitutto per averci ospitato, e speriamo che questo appello verrà raccolto dai vostri radioascoltatori. Io concludo la mia intervista con una frase: il tuo cuore libero, abbi coraggio di seguirlo. Una frase famosissima di Braveheart, perché bisogna essere tutti cuori impavidi.
Siete anche fonte di saggezza. Un abbraccio, alla prossima occasione, e la nostra preghiera, la nostra invocazione è che la pace possa veramente crescere.
Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.